Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Quanto devi conoscere di dottrina? Uno appena salvato, prima che può parlare con altri e avere coraggio nel parlare con altri. Sentirsi la pace in Cristo, il coraggio in Cristo di poter parlare davanti a chi oppone, davanti a chi contraddice. Oggi, andando avanti nell'Evangelo di Giovanni, vedremo un uomo che era cieco ma arriva a vedere quello che tanti altri non vedono. E che coloro che credono di vedere effettivamente non vedono. Siamo in Giovanni 9 oggi, dove Gesù dà la vista ad un uomo cieco. E quell'uomo inizia ad avere grande fede, che lo spinge ad avere grande coraggio. E pur avendo poca dottrina, se posso dirlo così, pochissima, nonostante l'opposizione, non ha timore degli uomini. La prima verità che vedremo in questo brano è che Dio è in controllo di tutto, anche il male, anche quando non comprendiamo minimamente come potrebbe Dio aver mandato questo o quell'altro. Infatti scopriremo che questo uomo era nato cieco, non sappiamo quanti anni aveva, era adulto uomo, era nato cieco, quindi anni prima, affinché in lui sarebbero manifestate le opere di Dio. Dio aveva gestito per lui di nascere cieco e rimanere cieco, non so quanti anni aveva, minimo 20 presumo, e forse molti di più. Perché questo giorno Dio aveva da fare in lui. Trovate come Giovanni 9, voglio leggere i primi due versetti, che ci aiutano a capire come spesso abbiamo concetti falsi e sbagliati che riguardano le cose di Dio. Leggo. E questo, come contesto, è Gesù, capitolo 8, era nel Tempio, aveva insegnato, e questo è uscendo evidentemente dal Tempio e passando a Gerusalemme, passa questo uomo, leggo. E mentre passava, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. E i suoi discepoli lo interrogarono dicendo, Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù aveva appena insegnato ai giudei, mostrando il loro peccato, presentandoci alla folla, e poi uscendo c'è questo uomo cieco e i discepoli, non vedo compassione, vedo curiosità dottrinale, vedono questo uomo cieco seduto lì. In quell'epoca un cieco non c'era provvidenza sociale di nessun tipo, quindi mendicavano, stavano lì, la famiglia lo portava lì, forse lui riusciva ad arrivare, e si sedeva mendicando. E lo vedono, si capisce subito che è cieco. Maestro, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Perché si è nato cieco? Questo modo di credere non veniva dalla Bibbia, dalle scritture. Questo veniva dalle tradizioni religiose che avevano sentito. E con orgoglio non chiedono Gesù, Maestro, abbiamo sempre sentito così, non abbiamo mai letto nella Bibbia così, ma abbiamo sempre sentito così. È così? No. Loro prendono per scontato. Notate che non chiedono a Gesù se questo modo di vedere era giusto? Per loro è giusto, ma non avevano, vi assicuro, non avevano letto questo nella Bibbia. quante cose crediamo noi che non abbiamo mai veramente letto nella Bibbia? Quante pratiche abbiamo noi che possono andare bene, ma non dobbiamo innalzarli come se fossero da Dio? Possiamo avere un certo modo di adorare o di fare. E guai a condannare altri perché non accettano quello che noi crediamo giusto. Quello che crediamo è veramente da Dio? Forse la domanda che Dio ha usato nella mia vita, avevo 25 anni, che ha cambiato totalmente, totalmente la direzione della mia vita, era quando un amico di un amico, quindi un uomo che io non conoscevo, è andato a trovare il suo amico che lo ha presentato a me, e quell'uomo ha detto: ma tu sei sicuro che quello che tu credi è veramente così nella Bibbia? Mi ha spiazzato, non ho risposto per orgoglio, ma ho cominciato a meditare e ho cominciato, Dio mi ha aperto gli occhi a capire, no, non sono sicuro. E ho cominciato a leggere a fondo la Bibbia, scoprendo che molto di quello che credevo non era così nella Bibbia. Comunque, questi uomini, avendo sentito gli insegnamenti di tradizioni religiose, credevano, e questo ha a che fare con l'orgoglio, che chi nasce con qualche problema è perché i suoi genitori o lui avevano peccato. I miei figli sono nati sani, che vuol dire? Io sono bravo e buono agli occhi di Dio. Questo modo di credere era una menzogna nato nell'orgoglio. L'assurdità poi, perché se fosse così, quanti bambini nascerebbero sani? Se peccato da parte dei genitori dovessi portare ad un figlio nato con qualche difformità o malattia, quanti bambini nascerebbero sani? Zero. E che assurdo pensare che un bimbo nel grembo pecca. E così peccando nel grembo, uno non pecca nel grembo e nasce sano, e uno pecca e nasce con qualche malattia. Quanto è importante valutare su quale base crediamo quello che crediamo. Comunque, Gesù corregge la loro dottrina sbagliata e va oltre a correggerle. Lì spiega perché era nato così. Non era per caso. Non è perché capita che Gesù cieco, un uomo cieco. No, era nato così per lo scopo che Gesù stava per compiere un'opera per mostrarsi al mondo. Leggo versetto 3, la risposta di Gesù a loro. Gesù rispose: né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma ciò è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio. Questo è forte. Okay, quando dice che né i suoi genitori né lui hanno peccato, certo erano peccatori, ma intendi, in base a quello che dite voi, chi ha peccato al punto che è nato così? No, non hanno peccato in quel modo. No, e non è per caso che è nato cieco. Ciò che è nato cieco è accaduto affinché oggi, dopo quanti anni, 20 anni, 30 anni, quanti anni aveva, affinché oggi siano manifestate in lui le opere di Dio. Dio ha fatto lui nascere cieco, perché aveva un piano per Gesù di guarirlo per mostrarsi al mondo. E volevano non solo che è diventato cieco qualche mese prima, ma che era nato cieco, quindi più l'impossibilità che potesse vivere, a vedere mai. Wow, che lezioni per me e per te. Succedono cose anche brutte, è brutto avere un figlio nato cieco, che possiamo non capire minimamente, ma Dio sa quello che sta facendo. Dio sa l'opera di santificazione che avviene quando una coppia perde nel grembo un figlio, o anche un figlio non più nel grembo. Prima che nasciamo, così dice Salmo 139, prima che nasciamo, tutti i giorni destinati a noi sono già scritti nel libro di Dio. Quindi Satana non può far morire prima del momento già stabilito da Dio. E che dopo 2 mesi della concepimento, se dopo che ha 4 anni o 8 anni o 16 anni o 26 anni o 42 o 54 o 92, i giorni sono scritti. Grazie a Dio, grazie a Dio. Possono succedere cose brutte, può nascere un figlio con problemi o altre situazioni nella mia vita, e a me sembra, perché? Dio ha il suo perché. Non aveva minimamente rivelato a quell'uomo prima di quel giorno quello che stavo per fare, né ai suoi genitori. Ma Dio aveva un piano perfetto e buono. O che possiamo fidarci di Dio anche quando non vediamo. Comunque, Gesù continua e tramite le scritture spieghi a noi e ai discepoli quello che stava per fare. Ma non solo l'atto, ma per quanto riguarda chi è Gesù. Perché Giovanni ha scritto questo Evangelo? Vi ho scritto queste cose affinché sappiate che Gesù è il Figlio di Dio e finché credendo in Lui abbiate vita eterna. Gesù spiega, versetto 4-5, bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato, mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Gesù era nel mondo in missione. Era stato mandato, che già parla della sua divinità, mandato dal cielo. Gli uomini non vengono mandati, nascono nel mondo. Più volte Gesù dice che è stato mandato. E poi aveva opere da compiere. Le opere di colui che mi ha mandato. Le opere di Dio. Gesù aveva parlato altre volte che faceva le stesse opere del Padre. E quindi aveva Gesù le opere di colui che mi ha mandato. Gesù parlava spesso della sua divinità, il suo legame con il Padre e le opere che stava facendo. Quindi faceva opere per mostrare chi è il Cristo. Poi compiva l'opera della salvezza sulla croce. Notate che Gesù dichiara che mentre era nel mondo, era la luce del mondo. Non è più fisicamente nel mondo. Chi è la luce del mondo oggi? Così dice Gesù. Voi siete la luce del mondo quando abbiamo Gesù in noi. La luce è Cristo, ma è tramite noi. Adesso, avendo spiegato loro che quello che stavo per fare fa parte delle opere che avevo da fare, adesso guarisce l'uomo, gli dà la vista. Leggo i versetti 6 e 7. Dopo aver detto queste cose, sputò in terra, con la saliva fece il fango e spalmò il fango sugli occhi del cieco. Poi gli disse, va, lavati nella piscina di Siloè, ciò significa mandato. Egli dunque vi andò, si lavò e ritornò che ci vedeva. Un piccolo commento qui. Negli Evangeli Gesù guariva tante persone. Qual era il suo metodo di guarire? E la risposta è che non aveva un metodo, ne aveva tanti. A volte toccava la persona, a volte non toccava, a volte guariva con la parola all'istante, a volte come qui la persona doveva fare qualcosa, a volte guariva chi stava davanti, a volte era a distanza, a volte era istantaneamente, a volte era man mano, un altro uomo che vedeva tutto come alberi e poi li vedeva chiaramente. Quindi Gesù non aveva un metodo che usava. Dio opera come Dio vuole operare, quando vuole operare, a volte in un modo, a volte in un altro. E quindi non dobbiamo mai credere che visto che Dio ha fatto questo in quella persona, dovrebbe fare quello nella nostra vita. Non è così. Gesù sceglie sovranamente, Dio sceglie sovranamente come e quando opererà in ciascuno. Ha scelto di guarire questo uomo facendolo andare a un atto di fede fino a vicino di Siloè, e lì doveva lavarsi e poi vedeva. Altre volte basta dire la parola. Comunque ha comandato a questo uomo di fare un passo di fede. Va. Ricordate, per un uomo cieco andare tramite una città grande come Gerusalemme non era facile. Non era come noi. Tu non vedi, tu vai a tastone. Ma lui ubbidisce. Ubbidisce. Gesù non ha detto va e vedrai, ha detto va, fai questo. E aveva fede di ubbidire un comandamento che non sembrava di avere nessun senso, alcun senso, scusami. Se fosse quel piscina miracoloso, ci sarebbero andati tutti. Ma non potevo guarire nessuno e non è stato guarito mica dalle acque. La potenza di Gesù ha dato la vista a quell'uomo e quell'uomo ha capito quello. Allora, in quell'epoca tutti erano fuori, non si stava in casa guardando la TV, non andavi in supermercato in macchina, stavi fuori, camminavi, tutti conoscevano tutti. Molti versi di oggi, noi viviamo su questa via da più di 25 anni e ci sono tante persone su questa via che non conosciamo. La maggioranza non conosciamo. Ma all'epoca dove si camminava ovunque, avresti conosciuto tutti almeno di vista. E le persone conoscevano questo uomo benissimo. Era quel mendicante che stava sempre lì. Tutti lo riconoscevano. Notate quello che succede quando lui torna vedendo. Versetti 8 e 9. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima cieco dissero: non è questi colui che stava seduto a mendicare? Alcuni dicevano: è lui. Altri: li assomiglia. Ed egli diceva: sono proprio io. Loro avevano visto, questo è quell'uomo cieco, ma lo vedevano che vedeva. Ma scusami, se lui era cieco e vede, è un miracolo. È un miracolo. Non è lui quell'uomo che era lì mendicando, cioè quel cieco? Alcuni, sì, è lui. Altri, no, no, è solo assomiglio a lui. Non perché non era che riconoscevano lui. Non mancava riconoscere lui. Dubitavano il miracolo. Dubitavano il miracolo. Ma non è possibile. È un uomo cieco, è cieco, non può vedere. Negavano la possibilità di questo miracolo. E già vedo che questo uomo ha grande coraggio, perché stanno lì un po' litigando fra di loro la folla e lui dice: sono proprio io. Non è, ma non so cosa dire perché non voglio che mi vedano male. No, sono proprio io. È veramente accaduto in me un miracolo. Le persone, un miracolo? Sei tu, quel cieco, ma adesso vedi? Come è avvenuto? E quindi, versetti 10-11, gli dissero dunque: come ti sono stati aperti gli occhi? E lei gli rispose e disse: un uomo chiamato Gesù ha fatto il fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va alla piscina di Siloè e lavati. Ed io vi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. Notate come descrive Gesù. Cosa dice Gesù? Cosa dice? Come lo chiama? Un uomo. Un uomo. Un uomo chiamato Gesù. E noteremo in questo brano una progressione. Man mano che trovo opposizione e critiche di Gesù, man mano comincio a riflettere e vedere, ma aspetta, un semplice uomo non può fare questo. E vedremo che la sua fede aumenta mentre ci pensa. Allora, lui sapeva ben poco di Gesù, evidentemente, se no non avrebbe detto un uomo chiamato Gesù. Ma comincia a riflettere. Quanto è importante per noi di riflettere sull'opera di Dio? Quanto è difficile riflettere? Perché ci è molto difficile riflettere oggi? Perché siamo abituati a schermi che ci ostacolano da riflettere. Quanto è importante mettere via quello che ci ostacola a riflettere tutti i giorni. Allora, la folla vuole capire più, ma chi è questo uomo che ha fatto questo miracolo? E versetto 12, e quelli gli dissero, dov'è costui? E gli rispose, non lo so. Cioè, Gesù aveva ordinato lui a andare a lavarsi, aveva messo fango, ma poi evidentemente Gesù era andato via. E lui torna al suo posto e Gesù non c'è. Dov'è questo uomo? Non lo so, non lo so. Allora, cosa fanno le persone? Avevano timore dei capi dei giudei, i farisei, i giudei. Perché questo era un miracolo, qualcosa fatto da Dio. E loro sapevano che i farisei, i giudei, capi, controllavano tutto. E non volevano essere accusati, ma perché non ci avete detto? Perciò cosa fanno? Vieni con noi, ti portiamo dai farisei, dai capi. Succede perché avevano timore. Versetto 13. Allora essi condussero dai farisei colui che prima era stato cieco. Timore. Non vogliono trovarsi nei guai. Non vogliono che dopo i farisei, ma perché non ci avete portato lui qua? Quindi lo portano. E poi Giovanni, l'autore, ci dà un dettaglio importante, versetto 14. Ora era sabato quando Gesù fece del fango e gli aperse gli occhi. Era sabato, importantissimo. Dio aveva comandato all'uomo di riposarsi il settimo giorno, ma i giudei avevano preso quel comandamento che troviamo nei 10 comandamenti e lo avevano manipolato, girato, trasformato in qualcosa di diverso di quello che Dio intendeva. E quindi fra loro non si poteva fare nessun tipo di lavoro, non potevi neanche lavarsi. E Gesù aveva lavorato, aveva fatto del fango. È un lavoro, secondo loro, non secondo Dio. Poi Gesù stava guarendo. Abbiamo già visto Gesù confrontarsi con i farisei, dicendo, ma chi di voi con una buia o pecora che cade in un fosso giorni di sabato non lo tirerebbe fuori? E quanti di più? Un uomo? Comunque loro avevano la loro tradizione ed erano molto critici. Chiunque osava non seguire la tradizione veniva condannato. E Gesù appositamente sceglieva di guarire solitamente il sabato. Poteva guarire altri giorni. Gesù scelse di guarire il sabato proprio per mostrare la loro ipocrisia, perché guarire era palesemente un'opera di Dio. E loro dicevano che era andare contro Dio. E quindi Gesù mostrava. E Giovanni ci fa notare che era il sabato quando Gesù aveva fatto quello. Torniamo all'uomo. Si trova davanti ai farisei. Evidentemente chi lo aveva portato aveva detto, questo uomo era cieco, era stato miracolato, adesso vede. Allora, 15-16. Anche i farisei dunque gli domandarono di nuovo come avesse recuperato la vista. E lei gli disse loro, mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano, quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato. Altri dicevano, come può un uomo peccatore compiere tali segni? E c'era divisione tra di loro. Allora, quando dicono quest'uomo, non stanno parlando dell'uomo che era cieco, stanno parlando di chi aveva guarito lui, stanno parlando di Gesù. E dicono che è un peccatore, non da Dio. Ma perché dicono quello? Un miracolo così, come alcuni di loro avevano riconosciuto, non può essere fatto da uno se non nella potenza di Dio. Perché? Perché uno non sotto il loro controllo faceva miracoli che erano palesemente da Dio, ma non era legato a loro, dimostrava che loro non era la via per arrivare a Dio. Cioè loro si mettevano fra il popolo e Dio. Voi non potete avere Dio senza di noi. Noi vi diciamo cosa dice Dio. Noi vi spieghiamo tutto, vi giudichiamo e determiniamo se siete o non siete in Dio. E qui c'è uno che non seguiva la loro autorità, non si sottoponeva minimamente a loro, che faceva miracoli che non potevano loro fare. Quindi, palesemente da Dio, loro lo dicevano senza prove, lui lo diceva con le prove, e questo metteva in grande evidenza che erano dei falsi. E questo era un grave pericolo per loro, perché potevano perdere il loro potere che avevano preso, che non era da Dio. Ma alcuni ancora riconoscevano che questo era da Dio. Vedremo che gli altri prevalgono, non quelli che avevano. Ma quale uomo peccatore poteva fare questo? Allora, il fatto che c'era questo miracolo turbava i farisei, come avevo detto. E così vogliono in qualche modo, vogliono convincere questo uomo di negare Gesù. Perché essendo stato capitato a lui il miracolo, lui sarebbe un testimone di Gesù. E volevano che lui vedesse male Gesù. Quindi questi uomini potenti con grande autorità cercano di dar timori a lui. 17. Chiesero dunque di nuovo al cieco: "E tu che dici di lui per il fatto che ti ha aperto gli occhi?" E lei gli disse: "È un profeta." Ricordate la prima volta che avevo detto un uomo chiamato Gesù? Qui dichiara: "È un profeta." Nessuno dei farisei o giudei era un profeta. Per 400 anni Dio non aveva dato nessun libro della Bibbia. La Bibbia parla alla nascita, c'era una profetessa Ulde, ma profeti ormai non c'erano. E lui dichiara: "È un profeta." Quindi molto più di Dio di quanto siete voi. Ha un filo diretto con Dio che voi non avete. Che grande coraggio per questo uomo di dichiarare questo a loro, che era l'autorità spirituale lì. E così sono ancora più turbato questi giudei. E hanno: "Ma se questo uomo va in giro, lui che è stato guarito, che ha recuperato la vista, è una cosa impossibile, se va in giro dicendo questo, dicendo che quell'uomo che ha fatto questo è un profeta, tante persone crederanno. Sarà un grande problema." Loro sono sempre più turbati e vogliono mettere pressioni su di lui. Quindi 18 a 23 vogliono in qualche modo cercare di negare che c'era questo miracolo. Vogliono negare il miracolo. E quindi leggiamo 18. Ma i giudei non credettero di lui che gli fosse stato cieco e avesse riacquistato la vista, finché ebbero chiamato i genitori di colui che aveva riacquistato la vista, e chiesero loro: "È questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?" I suoi genitori, rispondendo loro, dissero: "Noi sappiamo che costui è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui, egli è adulto, parlerà lui stesso di sé." Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno avesse riconosciuto Gesù come il Cristo, sarebbe stato espulso dalla sinagoga. Perciò i suoi genitori dissero: "È adulto, chiedetelo a lui." I giudei vogliono a tutti i costi negare questo miracolo. Quindi portano i genitori, forse sperando che avrebbero avuto timore appunto di mentire. No, no, non era nato cieco. Invece no, in quello hanno detto la verità. Ma noi non sappiamo chi ha fatto questo a lui. Non sappiamo se è vero o no. Me lo dice perché i giudei avevano stabilito che se uno avesse riconosciuto Gesù come il Cristo, sarebbe espulso dalla sinagoga. Due punti di quello. Perché avrebbero fatto quella regola, quel comandamento? Per perché era così chiaro che Gesù è il Cristo. Cioè, pensate, se fosse una cosa assurda che nessuno potevi credere, non fai una regola. Chiunque dice quello, vieni scomunicato. Perché era chiaro. E perciò chi avrebbe dichiarato quello che era chiaro sarebbe scomunicato, sperando così che le persone, per timore di non essere espulse dalla sinagoga, avrebbero taciuto e non detto quello che era chiaro. E poi, espulso dalla sinagoga, dobbiamo ricordare la società era molto diversa dalla nostra. Israele era giudeo. Era giudeo, tutto era giudeo. In modo formale, ma era giudeo. Essere espulso dalla sinagoga vuol dire essere più o meno espulso dalla società. Visto come proprio malissimo da tutti. Era una cosa bruttissima, non è come oggi. Oggi non è mica così nella nostra società, ma consideriamo come era per loro. E quindi era una minaccia molto grande questo. E così i genitori, ma babà, è il nostro figlio, era nato cieco, ma più di quello dovete chiedere a lui. Non volevano problemi perché avevano timore. I giudei volevano ostacolare l'opera di Dio, ma non possono. E non possiamo noi, e nessuno può ostacolare l'opera di Dio. Quando Dio sceglie come vuole operare nella tua vita, nessuno, compreso Satana, nessuno può ostacolare quello che Dio sceglie di fare in te, in bene e in male. Questo uomo aveva grande fede, questo uomo aveva grande coraggio, e nonostante che i genitori avevano timori, lui no. Oh, io voglio seguire l'esempio di questo uomo. E questi giudei a questo punto sono disperati, perché sta diventando sempre più chiaro che questo uomo, che veramente è stato guarito, recuperato la vista, andrà in giro dicendo questo. E vogliono che lui condanna Gesù. Vogliono che abbia timore di loro, ma lui non ha timore di loro. Quell'uomo ha solo timore di Dio. Leggo i 24-25. Essi dunque chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio! Noi sappiamo che quest'uomo è peccatore. Egli allora rispose e disse: se sia peccatore non lo so, ma una cosa so, che prima ero cieco e ora ci vedo. Questo è molto forte. Loro, questi giudei con grande autorità di schiacciarti dalla società effettivamente, questo da gloria è un imperativo, è un ordine. Stanno dicendo: dichiara che quell'uomo è peccatore. È quello che stanno dicendo. Vuol dire proprio quello. Tu dichiara che quell'uomo che ti ha guarito è peccatore. Loro dicono questo a lui. E loro avevano il potere di schiacciarlo dalla sinagoga, dalla società. E lui sapeva questo. Ma lui rifiuta. Lui rifiuta. No, io non lo conosco per parlare della sua condizione, ma vi dico questo, vi ho già detto, è un profeta, che vuol dire non è un peccatore, ma io non posso negare quello che egli ha fatto. Io ero cieco, ora ci vedo a causa di lui. Questo è quello che sta dicendo. Davanti a queste autorità, questo uomo non molla, ha grande coraggio. Ma i giudei non vogliono accettare questa testimonianza. Cercano di in qualche modo farlo sbagliare, farlo cambiare testimonianza affinché poi hai cambiato storia. Continua a chiedere. Quindi, 26-27, e gli chiesero di nuovo: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? E gli rispose loro: io ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato. Perché volete dirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Allora, il racconto è semplicissimo. Avevo già detto. E loro chiedono ancora. Non perché non avevano capito, vogliono farlo sbagliare, perché per i giudei, se uno dovesse cambiare testimonianza, sarebbe allora quello che dice non vale più niente legalmente, perde ogni credibilità. E così ripetono, ripetono, mettendolo sotto pressione, ma lui non molla. Infatti neanche non risponde. Ve l'ho già detto. Non avete ascoltato. Perché mi chiedete di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Già sta dicendo un'altra cosa di Gesù. Sta dicendo, questo uomo è di tale importanza, viene da Dio appunto di avere i discepoli. Volete voi essere i suoi discepoli? Allora, capiva che loro odiavano Gesù, avevano appena chiamato Gesù un falso, non da Dio, un peccatore. Quindi non era una domanda di, oh, volete... No, era una domanda, un rinfacciare loro, per il fatto che insistevano a ripetere la domanda. E la loro reazione è un brutto peccato che a volte facciamo anche noi. Come rispondere a lui è un brutto peccato che a volte facciamo noi, perché quello che diceva questo uomo era chiaramente giusto. Tenete in questo in mente. Loro sapevano che quell'uomo aveva ragione, ma non vogliono accettare quello che dicono. Perché se loro ammettono che ha ragione, anche loro dovrebbero credere in Gesù, e non volevano. Non per mancanza di prove, per durezza di cuore. E non possono negare quello che dice. Allora cosa fanno? Che cosa fanno non potendo negare la chiara verità che lui dichiarava? Fanno quello che a volte facciamo anche noi, lo disprezzano. Leggo 28-29. Essi perciò l'ingiuriarono e dissero, tu sei suo discepolo, ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che Dio ha parlato a Mosè, ma quanto a costui non sappiamo da dove venga. Quando sbagliamo ma non vogliamo umiliarci, invece di parlare del discorso si attacca la persona. L'ingiuriarono, parlano male di lui come persona, non lo conoscevano. Questo è un grave peccato che a volte facciamo noi in una discussione, un litigio, ma tu questo, invece di parlare del discorso cominciamo ad attaccare la persona. Questo è assomigliare a Satana, questo è malvagio. Ti arrabbi con qualcuno ma non riesci a vincere con i fatti, cominci ad attaccare la persona. Ma come Dio gira le cose? Loro dicono, per disprezzarlo, tu sei suo discepolo. Onestamente il suo uomo stava diventando un discepolo di Gesù. E loro dicevano con disprezzo, tu sei suo discepolo. Non c'è onore più grande nel mondo. Quello che loro volevano per male, Dio usava per bene. Perché questo uomo comincia a dire, sì, un uomo che è un profeta, un uomo che ha questo potere che viene chiaramente da Dio, sì, io sono suo discepolo, io lo seguirò. Questi uomini si vantano di essere discepoli di Mosè, che non erano. Dicono, ma noi sappiamo che Dio ha parlato a Mosè, ma di questo uomo stanno dicendo, quell'uomo non è da Dio, quell'uomo è un falso. Nonostante che Gesù aveva fatto un miracolo, non è l'unico, che era chiaramente da Dio. Nessuno poteva fare. Andando avanti, vediamo il grande coraggio di questo uomo che era fondato su quello che stava diventando una grande fede. Voglio ripetere quello. Andando avanti, vediamo il grande coraggio di questo uomo, e questo coraggio era fondato su una fede sempre più grande in Gesù, il Cristo. Questo uomo di dottrina ne aveva pochissima, quasi niente. Ma era convinto, da che cosa era convinto? Dalla persona di Gesù. Non di conoscenza, ma della persona di Gesù. Leggo i versetti 30 e 33. Quell'uomo rispose e disse loro: ebbene, è molto strano che voi non sappiate da dove venga, eppure egli mi ha aperto gli occhi. Or noi sappiamo che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, egli lo esaudisce. Dal principio del mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi ad un cieco nato. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Che fede forte, che coraggio, che esempio per noi. Questo uomo semplice, perché essendo cieco vuol dire che non aveva mai studiato, non poteva leggere, scrivere, non aveva fatto parte della scuola, della sinagoga, essendo cieco, no, lui scartato, aveva sentito le scritture, l'Antico Testamento predicato, ma lui ha una grande fede ormai in colui che lo aveva dato la vista e dichiara con grande franchezza che è ovvio che Gesù non è un peccatore. E sta dicendo: che strano, è molto strano che voi non sappiate da dove venga. È chiaro che viene da Dio, è chiaro che viene dal cielo, un uomo non può fare questo. È da Dio e voi dite che non sapete? Ma siete voi ciechi? Scusate, è chiaro che lui è da Dio e voi dite non sappiamo da dove viene? Questo uomo semplice davanti alle autorità religiose potentissimi parla chiaro e sta parlando del loro peccato. Sta parlando del loro peccato. Sappiamo che Dio non esaudisce un peccatore. Voi dite che peccatori, ma chi siete? Non conoscete le scritture? Dio non esaudisce i peccatori. In Isaia, quando dice: voi alzate le mani, pregate, ma non ascolto perché avete sangue, peccato sulle mani. Io ho sentito quello nella sinagoga, dice lui. Voi non sapete quello che voi stessi insegnate? E lui dichiara: quest'uomo è da Dio. Se non fosse da Dio non avrebbe potuto fare nulla, ma ha fatto questo grandissimo miracolo, quindi è da Dio. Prima aveva detto è un uomo, poi aveva detto è un profeta, adesso dichiara è da Dio. Quando uno ha vera fede, Dio gli darà sempre più conoscenze di chi è Dio. Questo fa parte della crescita. Allora, tutto quello che dice era chiarissimo dalle scritture, non potevano in alcun punto contraddirlo. Non potevano in alcun punto contraddirlo. E non hanno neanche provato. Cosa hanno fatto? Un bruttissimo peccato che a volte abbiamo fatto noi. 34. Essi risposero e gli dissero: tu sei nato completamente nei peccati e vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori. Visto che tutto quello che egli diceva era vero e completamente distruggeva tutti i loro argomenti e mostrava il loro peccato, mostrava le loro ribellioni a Dio, non potevano discutere, ma no, perché no. E così: tu sei nato completamente nei peccati e vuoi insegnare a noi? Non avevano alcuna base per dire quello? Era proprio satanico. Allora, tu hai mai perso un argomento ma non volevi perdere? E così getti accuse alla persona? È mega, mega malvagio quello. Perché non è solo disprezzare la persona, che è malvagio. È alzare il pugno contro la verità che la persona ha detto. Uno dichiara una cosa: ma quello è stato orgoglio come hai agito. E non voglio accettare, ma non posso negare. Quindi attacco la persona che è una forma di negare la chiara verità. Io sto camminando nelle tenebre a quel punto. E quanto ho bisogno di vedere il mio peccato e confessarmi davanti a Dio e anche alla persona. Lo cacciano fuori, lo scomunicano. Lui sapeva di questa minaccia perché era conosciuto da tutti, ma non aveva timore. Lui sapeva quanto gli avrebbe potuto costare e non aveva timore. Che uomo. Lui aveva capito che quel Gesù era da Dio. Non capiva di più, non sapeva molto, ma capiva quello e Gesù lo trova. Gesù viene a trovarlo, è ormai scomunicato. Lui va in giro potendo vedere adesso e Gesù lo trova e versetto 35 e 38 sono estremamente incoraggianti. Ci rivelano il cuore di Gesù Cristo. Seguite mentre leggo. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse: credi tu nel figlio di Dio? E gli rispose e disse: e chi è, Signore, perché io creda in lui? E Gesù gli disse: tu l'hai visto, ed è proprio colui che ti sta parlando. Allora egli disse: io credo, Signore, e lo adorò. Quante volte Gesù si è rivelato direttamente come figlio di Dio? Quasi mai. Quasi mai. Quando Pietro, Matteo 16, aveva capito questo per la prima volta, i suoi discepoli che erano con lui, non aveva detto: aspettate che il Padre ha rivelato questa verità miracolosa, divina. Ma a questo uomo dice: credi tu nel figlio di Dio? E l'uomo risponde dicendo: chi è, Signore? Perché io credo a lui. Cioè, io mi fido totalmente di quello che tu mi dirai. Ho piena fede in te. Dimmi tu chi è e io ci credo. Piena fede. E Gesù si dichiara, si rivela che non faceva quasi mai a nessuno, ma a questo uomo si rivela. Tu l'hai visto. Tu hai visto il figlio di Dio. Eri proprio colui che ti sta parlando. Questo uomo era un uomo dottrinalmente ignorante. Cioè, aveva sentito, ma non aveva mai letto. Ma questo uomo aveva grande fede. E quante volte Dio usa chi ha grande fede, anche se è qualcuno di semplice. Gli uomini guardano l'esterno, Dio guarda il cuore. Gesù si rivela a lui come figlio di Dio e questo uomo risponde, l'unico modo giusto era rispondere: adora Gesù Cristo, il figlio di Dio. A questo punto Gesù si rivolge alla folla e parla con loro mostrando il loro peccato, il peccato dei giudei, coloro che si vantavano di essere uomini di Dio. E leggo 29. Poi Gesù disse: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Gesù dichiara di essere venuto al mondo di nuovo, mostrando la divinità, era nel cielo e venuto nel mondo per fare un giudizio. Sono il giudice del mondo, avevo già dichiarato quello altre volte. Quindi sono Dio incarnato qui per giudicare il mondo, non in quella volta, ma verrà per giudicare. E il giudizio è questo, affinché quelli che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventano ciechi. E di cosa si sta parlando qui? Lo chiarisce lui stesso in 40 e 41. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, perciò il vostro peccato rimane. Allora, questo è importante. se foste ciechi, è il contrario a quello, ma siccome dite, noi vediamo. Cioè, se diceste, noi siamo spiritualmente senza la luce fa vedere. Siamo spiritualmente ciechi, abbiamo bisogno della salvezza, del perdono per poter vedere. Allora ricevereste il perdono e la luce, vedreste chi sono, come quell'uomo che era cieco adesso vede, non solo con gli occhi, ma vede con il cuore chi sono i figli di Dio, e non avreste alcun peccato, il suo peccato è perdonato. Ma visto che, siccome dite, noi vediamo le verità di Dio, non dobbiamo credere a te, rifiutiamo di credere a te, il vostro peccato rimane. Quindi sono venuto affinché quelle che non vedono, quelle che sono nel peccato, ma vedono di essere, sanno di essere nel peccato, mi vedono e cominciano ad avere la vera vista spirituale. E sono venuto e quelli che vedono al loro metro, non veramente, diventino ciechi. Quindi non sta parlando prima di cecità fisica, ma sta parlando di chi si vede in una condizione. Quindi questi farisei avevano detto, anche noi siamo ciechi, anche noi siamo ciechi. E lui dice, cosa dite voi? Voi dite di vedere le verità di Dio. Voi dite che io non sono da Dio. Allora voi che dite di vedere, il vostro peccato rimane. Quell'uomo umile ha capito che non aveva conosciuto, ha creduto quello che gli ho rivelato, adesso egli vede. Noi vediamo il nostro peccato. Cosa ci ostacola da vedere il nostro peccato? Che cosa? Orgoglio. E se non vogliamo vedere il peccato, rimaniamo ciechi, rimaniamo nelle tenebre. E non vediamo la gloria di Cristo. Quell'uomo vedeva la gloria di Cristo come più o meno nessun altro. Quell'uomo ha visto Gesù come il figlio di Dio, adorava Gesù come Dio. Quante lezioni ci sono per noi in questo semplice brano? Che esempio quell'uomo è per noi? Prima ricordiamo che Dio è in controllo di quello che succede. Non so quanti anni aveva, butto 25. I genitori erano tutti e due in vita, avrebbe potuto avere anche 40. Era impossibile per i genitori e poi per lui di capire perché era nato cieco. Perché hai permesso al nostro figlio di nascere cieco? Era impossibile. Silenzio da parte di Dio. Ma Dio aveva il suo piano. Confidiamo in Dio, in quello che Dio fa nelle nostre vite. Confidiamo in Dio. Dio controlla tutto, grazie a Dio. Ricordiamo che quello che serve è fede. Fede in quello che Dio ci ha rivelato. E se noi riflettiamo su quello che Dio ci ha rivelato, la fede aumenta. Lui, passando da Gesù, un uomo di nome Gesù, un profeta e uno da Dio, la fede aumentava, non in base a nuova conoscenza, in base al fatto che cominciava a riflettere su quello che aveva già ricevuto. E troppo spesso studiamo la Bibbia senza riflettere. Ci sono coloro che credono che per crescere devo passare tanto, tanto tempo leggendo la Bibbia e pregando. Ma è buono, ma non ti fa crescere. Non ti fa crescere. Tu cresci quando tu mediti giorno e notte su quello che hai saputo, hai imparato. Se leggi tanto e mediti poco, crescerai poco. Se leggi poco o tanto, non importa se leggi e mediti costantemente, crescerai tanto. Questo uomo è cresciuto nella sua fede in base alla stessa conoscenza, riflettendo. Che esempio questo uomo è di non temersi degli uomini? Ha subito una gravissima conseguenza umana di essere espulso. Ma a lui, come a nessun altro, Gesù si è rivelato pienamente. Egli ha subito quello che nessun altro aveva subito finora, come conseguenza brutta. Ma Gesù non si rivelava più o meno a nessuno così, ma a lui sì. Oh, che possiamo avere il coraggio di camminare per fede, a prescindere del costo. Oh, che possiamo adorare Gesù. Dio ha rivelato tanto a noi. Stiamo vivendo in base a quello che ci ha rivelato? Stiamo camminando per fede? Stiamo andando avanti nonostante i rischi che a volte si avverano? Andiamo avanti anche se può costarci caro, anche quando arriva a costarci caro come questo uomo. Camminiamo per fede, non temiamo gli uomini. In Cristo troviamo il coraggio di parlare del nostro Signore con grazia, ma chiaramente. Glorifichiamo Dio. E Dio si rivelerà sempre di più a noi. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per la tua opera. Hai dato la vista a quell'uomo nato cieco. E Padre, a tanti di noi hai dato la vista, perché anche noi eravamo nati ciechi, spiritualmente ciechi, e tu hai dato la vista a noi. Grazie, oh Padre. Aiutaci a camminare nella luce che ci hai permesso di vedere. Aiutaci a non avere timore degli uomini, ma solo di te. Aiutaci a camminare per fede, meditando sulle verità, in modo che possiamo avere sempre più fede e coraggio. Coraggio di andare dritto avanti nella tua via, anche quando ci sono grandi rischi e costi e sofferenze. Vogliamo andare avanti e proclamarti con grazia, ma con franchezza. Concedici di essere uomini e donne di Dio. Rivelati a noi, oh Signore, in Gesù Cristo, come hai fatto questo uomo. Grazie per il suo esempio. Grazie che quello che hai fatto in lui stai facendo tuttora, aprendo gli occhi dei ciechi a vedere Cristo. Continua a fare questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.